Ed eccoci qua amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati sempre lunedì mattina, altro ospite in questa mattinata dopo l'ora legale. Abbiamo qua il dottor Giorgio Stacchini del centro Gianna Spesaro. Buongiorno dott.
Ben trovata lei e agli ascoltatori.
Come va con l'ora legale, dott? Sveglio lei?
È un po' stordito.
Ecco, quindi è normale, naturale, non ci preoccupiamo. Bene, con il dottor Stacchini anche oggi parleremo di tante tantissime cose interessanti che riguardano anche probabilmente la cronaca anche di questi giorni. Parliamo di adolescenti oggi, rimaniamo in quel range là.
Sì, oggi allora torniamo insomma sui nostri incontri dei nuovi sintomi, sì. No? Ma oggi parliamo appunto di due sintomi particolari che sono ritiro sociale e dipendenze. Ho deciso di dargli un taglio un po' più adolescenziale, anche in base al lavoro che stiamo facendo, i nostri progetti con Gianna Spesaro.
L'adolescenza, dottore, è un'età sempre critica, sia che insomma in ogni generazione l'adolescenza rappresenta sempre un'età difficile, vero? Non ci sono momenti migliori per essere adolescenti.
Ha detto molto bene, la parola giusta è crisi, sicuramente, ma crisi come momento di cambiamento, diciamo, è un tempo particolare quello dell'adolescente. Innanzitutto diciamo che, ecco, non prendiamolo come un tempo cronologico, okay. È un tempo logico, perché c'è proprio un cambiamento strutturale nell'adolescente, lo vediamo, ed è un cambiamento che viene dal punto di vista amoroso, dal punto di vista del corpo proprio, che c'è una ristrutturazione pure del corpo dell'adolescente con i cambiamenti che affronta. E fondamentalmente la cosa più importante è che in questo momento logico l'adolescente deve anche smarcarsi da quelle che sono state le parole genitoriali che l'hanno definito fino a quel momento, quindi è proprio una crisi, ecco, in tutto. Ma, per tutto.
Lei ha detto smarcarsi, ci sono persone che fanno compiono una vita e non si smarcano da quelle parole genitoriali, quindi insomma è difficilissimo smarcarsi da quelle parole là. Come mai, dottore, facciamo così fatica davvero a smarcarci dalle parole dei nostri genitori?
Beh, perché smarcarsi da quelle parole significa innanzitutto prendersi la responsabilità del proprio desiderio, innanzitutto, e tutto questo avviene soprattutto nell'adolescente in una modulazione rispetto all'incontro con l'altro. Come fa l'adolescente a smarcarsi? È chiaro che simbolicamente esce dalla famiglia e trova il gruppo dei pari, ad esempio, che è appunto dove c'è una dimensione di orizzontalità rispetto alla verticalità, certo, degli obblighi familiari, di quello che i genitori ci dicono e via così. Quindi ecco, la difficoltà sta lì, ma è attraverso poi il gruppo dei pari che l'adolescente scopre l'amore, scopre, certo, il modo di amare, scopre sicuramente quelli che sono i suoi desideri rispetto a all'essere il bravo bambino, banalmente,
ecco, infatti,
no?
Infatti il bravo bambino, ha detto una cosa molto interessante, perché si ha paura di deludere i propri genitori. Cos'è che scatta insomma in questo rapporto genitori figli, che si è sempre figli sostanzialmente,
certo.
si fatica poi a togliersi quel ruolo di figli, ci vuole a volte tutta una vita e non basta. Come si fa a non essere più figli, dottore?
Ma figli si rimane sempre, diciamo che si può rimanere figli pur prendendo una propria parola, semplicemente. Ma ecco, appunto, oggi parliamo di ritiro sociale e dipendenze perché prendiamoli proprio come momenti sintomatici di fallimento di questa separazione, sì, che dovrebbe avvenire naturalmente, mm-hmm, nel tempo adolescente. Pensiamo appunto, ecco, l'esempio più pratico sicuramente è quello del ritiro sociale. Noi giudichiamo l'adolescenza come un vero e proprio risveglio di primavera,
sì,
chiamiamo così.
Abbiamo
messo Battiato per ricordarcelo. E il risveglio di primavera è prevalentemente pulsionale, nel senso che il ragazzo, la ragazza adolescente, prima di tutto ha questa esplosione che viene buttata all'esterno, certo, verso l'amore, verso l'incontro con gli altri. Ma perché appunto il ritiro sociale negli adolescenti? Perché appunto c'è un fallimento di questa esplosione, c'è un congelamento. È una forma depressiva, come abbiamo parlato anche il mese scorso nel nostro incontro, c'è un congelamento del corpo, della parola, un appiattimento che è contrario di quello che avviene naturalmente in, certo, questa separazione adolescenziale, ovvero un'esplosione, un qualcosa di caldo, un qualcosa che viene portato all'esterno.
Ma parlando di ritiro sociale, perché c'è meno giudizio nello stare appunto più in casa sostanzialmente, o condividere le cose tramite social, perché si è sempre connessi, anche gli adulti in realtà penso, ma soprattutto gli adolescenti sono sempre connessi. Come mai appunto c'è questo ritiro sociale? Per paura del giudizio dell'altro, per zona comfort, per cosa?
Sì, sicuramente c'è anche questo, insomma, questo tratto, possiamo dire. Però in generale quello che è di sua natura un risveglio invece si mostra come un addormentamento, no? Quindi con un restare recluso in camera, non uscire se non per le ore pasti, altrimenti addirittura sentiamo di genitori che appunto passano il cibo sotto la porta, ad esempio. Ecco, questa è sicuramente una cosa molto grave, ma appunto sottolineo il fatto che è il mancato incontro con questo taglio simbolico che avviene con il genitore e con la vita, e quindi in un certo senso è anche una scelta di rimanere nel mondo infantile.
Okay.
È la mancanza proprio di quel desiderio che porta l'adolescente a diventare qualcos'altro, a ristrutturarsi soggettivamente nel corpo, nel desiderio, nell'incontro con l'altro, e quindi ecco è molto preoccupante questa deriva depressiva dei nostri giovani. Ci sono statistiche che dicono che qui in Italia abbiamo un tasso di suicidio giovanile, insomma, di studenti nella scuola, insomma, siamo sulle 400 ragazzi all'anno. Questa è una cosa sicuramente preoccupante, di cui dobbiamo innanzitutto come comunità prenderci la responsabilità di vederla.
Sì, è vero, è verissimo, sono d'accordo. Lei parlava prima di genitori, no, l'abbiamo letto nella cronaca, che appunto forniscono il mangiare anche dalla porta, da sotto la porta. In quel caso, adesso, anche se chiaramente siamo in radio, la semplifichiamo poi, per chiaramente c'è il centro Jonas apposta dove poter dibattere ulteriormente. È giusto che un genitore sproni oppure non forzi troppo? Qual è l'equilibrio? Cioè, che sproni il figlio ad uscire ma non lo forzi troppo, non forzi troppo la sua volontà nel vorrei star dentro, insomma, qual è l'equilibrio?
Guardi, è giusto che il genitore innanzitutto testimoni quello che è il suo desiderio e quello che, cioè, il genitore fondamentalmente ha sempre qualcosa che lo porta anche fuori dalla famiglia. No?
Sì.
Cioè, quello che noi diciamo è che molte volte questi tratti sintomatici che vediamo negli adolescenti sono anche per una troppa fusionalità nell'ambiente familiare.
Okay.
E quindi è chiaro che il genitore stesso deve testimoniare qualcosa, deve dare un'eredità al proprio figlio, e questa eredità si trasmette attraverso il desiderio, con i desideri dei genitori, qualcosa che li porti al di fuori da questo invischiamento, questa fusionalità che molte volte appunto porta a questo congelamento di questi ragazzi, perché non trovano appunto una parola, non trovano una testimonianza che mette in moto la loro nuova parola, il loro desiderio. Quindi poi chiaramente noi vediamo genitori molto angosciati, i genitori ci vengono a domandare su questo, e ecco, noi offriamo sempre un luogo d'ascolto sia per i genitori che per gli adolescenti. Chiaramente parliamo di minori, quindi prima di tutto, in base a come lavoriamo in Jonas Pesaro, si fa sicuramente prima qualche incontro preliminare con i genitori per capire la loro domanda, per capire qual è la loro questione.
Pensiamo anche al dibattito, al dialogo, perché adesso la comunicazione, perché anche con gli adulti funziona sostanzialmente così, non avviene più, ma non dico tanto telefonicamente con la vecchia cornetta, ma sono messaggi WhatsApp, quindi non c'è il contraddittorio, quindi io parlo per un quarto d'ora, io vedo spesso, insomma, questi messaggi lunghissimi che si inviano e poi si aspetta la risposta, un altro messaggio lunghissimo, ma sostanzialmente non c'è un incastro, cioè sono due dialoghi ecco, due linee parallele, ma questa cosa, cosa ne pensa anche di questa forma di dialogo su WhatsApp, allora, che non è telefonica?
Dal punto di vista della forma e dei contenuti, sì, certo, senza contraddittorio non c'è sviluppo di pensiero critico, possiamo dire questo. D'altra parte, ecco, facciamo le dovute distinzioni, non andiamo a demonizzare l'oggetto tecnologico, perché poi il ritiro sociale sia poi legato a un'eccessiva dipendenza all'oggettivo tecnologico. Allora, c'è, è vero, però noi dobbiamo considerare l'oggetto tecnologico non demonizzandolo, perché è uno strumento fondamentalmente. Ma dobbiamo considerare che l'oggetto tecnologico permette comunque una socialità ai ragazzi, quindi non è su questo che dovremmo soffermarci. Diciamo che l'eccessivo utilizzo, soprattutto nei casi di ritiro sociale, poi è tutto legato fondamentalmente, quindi ecco, lì poi parliamo anche di dipendenza. Quando parliamo di dipendenza, noi parliamo di un eccessivo attaccamento ad un oggetto che non ci permette l'indipendenza, che in verità risponde a un ideale di indipendenza, che possiamo fare tutto da soli, possiamo godere per bene da soli, appunto si parla di dipendenza quando quell'oggetto a cui siamo attaccati non ci permette poi l'incontro con l'altro. Quindi possiamo parlare di sostanze, come possiamo parlare di di oggetto tecnologico. Mm-hmm. Noi di Jonas Pesaro in questo momento stiamo facendo uno splendido progetto con la Vis Pesaro. Mm-hmm. Quindi con le scuole calcio, quindi con ragazzi dagli under 13, scuole squadre maschile e femminili, dagli under 13 agli under 17, e loro ci domandano proprio di parlare di dipendenze, ma le dipendenze sono anche affettive. Loro parlano, certo, ad esempio di dipendenze affettive. Ecco. E questo ci mostra ad esempio quanto ci sia un po' la paura anche nel giovane d'oggi di incontrare l'altro, di avere un impatto col corpo dell'altro.
Certo, certo. E in questo caso la scuola è sempre stata, insomma, importante per tutte le generazioni, per tutte le età, ma la scuola in questo caso proprio fa uscire per forza di cose l'adolescente dalla sua zona, dal suo ritiro sociale. Quindi che ha un doppio valore la scuola in questo caso.
Assolutamente. La scuola rimane sempre un presidio, un avamposto, sicuramente un presidio democratico, questo è poco ma sicuro, ma la scuola è l'istituzione che fondamentalmente che vede questi ragazzi più dei genitori nel tempo delle lezioni, nel tempo dei compiti, insomma nel tempo scolastico in generale. Quindi ecco, noi siamo in contatto pure con le scuole, perché le scuole sono avamposto in quel senso, perché, certo, loro osservano. Abbiamo dei docenti che osservano, abbiamo dei presidi che si occupano di tutto questo, i dirigenti scolastici. E quindi sì, la scuola assolutamente al di là del, come dire, del programma da portarsi, certo, a casa entro la fine dell'anno, il vero tratto prezioso della scuola è quello che osservano questi ragazzi più di noi, quindi molte volte si accorgono prima di noi di quello che succede.
Assolutamente sì. Un giorno, parlando anche con una mia amica che ha un figlio adolescente, insomma, quindi colloquiavo con lei, mi raccontava che un suo amico che ha un bambino in classe con il figlio diceva che non riconosceva suo figlio nel racconto dei professori. Io ho detto, io a casa mia non ho quel ragazzo di cui parlano i professori. Cosa pensa lei di questa cosa?
Beh, allora dipende da come l'ha detto, in cosa non lo riconosce, ma cioè, abituiamoci all'idea che un genitore nel punto dell'adolescenza non riconosca,
ecco,
più il figlio.
Anche un bene, ecco.
È normale, ma questo pure noi lo diciamo sempre ai genitori, insomma, che ci vengono a domandare nel nostro centro. Bisogna custodire pure il segreto del figlio, in un certo senso. Cioè, il figlio adolescente in questo momento di separazione fondamentale, che è psichico, che è di corpo, che è pulsionale, cioè è un segreto che si deve tenere, certo, fondamentalmente. Il momento della separazione è un momento che avviene anche in solitudine. È chiaro che il ritiro sociale è un estremo, è un estremo di questa solitudine, perché nella solitudine poi c'è l'incontro con le parole dell'altro per ritrovare il proprio desiderio,
certo,
però comunque sia non angosciamo i genitori, è normale che i genitori a un certo punto non riconoscano i figli.
Ecco bene, questo è un bel messaggio. Dottore, siamo in diretta, quindi attingo proprio dalla cronaca e ho aperto adesso un po' di informazioni. Leggo ad esempio: progettava una strage a scuola, 17enne in manetta a Perugia per terrorismo, perquisizioni in 4 regioni. Insomma, questa è cronaca. Quindi, visto che c'è lei, dottore, parliamo di adolescenti, fatto di cronaca della scorsa settimana dello studente a Bergamo, ecco, di questi episodi qual è il suo pensiero?
Cosa possiamo dire? Beh, allora, non conosciamo questi ragazzi, certo, quindi c'è poco da dire sulle finalità e motivazioni. Bisognerebbe chiaramente incontrare, certo, la parola di questi ragazzi. Cosa possiamo dire in generale? Che è un fallimento di una comunità, in un certo senso. Chi si è accorto di questi ragazzi? Chi ha ascoltato le loro parole? Chi li ha lasciati in questo ritiro, appunto, in questa solitudine da cui poi emerge la violenza? Ecco, pensiamolo in questo senso. Cioè, Jonas nasce come un centro di clinica psicanalitica che osserva prima di tutto il sociale e che si fa aiutare dal sociale, in un certo senso, certo, da quello che accade intorno a noi. Quindi se dobbiamo fare delle osservazioni sociali, dobbiamo innanzitutto dire che è responsabilità di tutti notare queste cose, dei genitori, della scuola, delle famiglie, di noi professionisti, di tutti. Dobbiamo, certo, prenderci carico di questi nuovi sintomi, sì, come comunità.
Sì, sì, allora sono pienamente d'accordo con lei, dottore. Quanti ragazzi giovani vengono nel vostro centro? Ci sono giovani che vengono di loro iniziativa, di loro volontà al centro?
Sì, sì, sì. Ci è capitato, abbiamo avuto degli adolescenti o tardi adolescenti, mm-hmm, insomma anche sui 18 anni, quindi non più minori, che prendevano loro, diciamo, l'iniziativa. Qualche invio da parte di genitori, sicuramente. ovviamente abbiamo degli invii in questo senso. Il nostro lavoro con gli adolescenti è più dal punto di vista progettuale, quindi ad esempio questo ottimo progetto che stiamo facendo con la VIS, che appunto vediamo poi un grandissimo riscontro da parte degli stessi ragazzi, ma dai ragazzini under 13 fino agli under 17, appunto, perché diciamo la società, la VIS, mette a disposizione appunto questo momento con noi. Tra l'altro molte volte li incontriamo nel campo da calcio, oppure negli spogliatoi, e quindi la società mette a disposizione questo incontro con gli psicologi, ma i ragazzi sono fantastici perché ci domandano più incontri, ci domandano di parlare di amore, di dipendenze affettive, quindi noi stiamo lavorando molto a livello progettuale adesso con gli adolescenti, ma può capitare sicuramente qualche invio, ci è capitato, sì.
C'è anche il, come nelle terapie di coppia, c'è anche una terapia, diciamo, genitori figli, quindi che vengono insieme in terapia?
Ma dipende dalla domanda, sì, se c'è una domanda del genere da parte del... chiaramente il focus è sul ragazzo e sulla ragazza adolescente, quindi se lo stesso soggetto adolescente ci chiede di coinvolgere anche i genitori, assolutamente sì. Detto questo, ripeto, essendo un momento di separazione è giusto anche che il ragazzo abbia e la ragazza abbia il proprio spazio, quindi chiaramente se si parla di minori avremo sempre un momento di restituzione ai genitori, quindi li invitiamo e c'è un momento di restituzione, però ad esempio questa è una, diciamo, tecnica, insomma, una modalità che noi utilizziamo con questi ragazzi è se facciamo un percorso con l'adolescente, poi dobbiamo restituire al genitore, noi ci mettiamo d'accordo con l'adolescente, gli diciamo allora cosa diciamo?
Infatti stavo pensando la stessa cosa, perché poi uno è inibito nel parlare. Ah, ok, ecco.
Assolutamente,
ecco.
Perché comunque sia la privacy c'è sempre, ecco, anche con l'adolescente, ecco, con noi, quindi cioè, è giusto comunque sia rispettare i suoi segreti, rispettare, chiaramente c'è una legge che ci dice che dobbiamo rendere conto ai genitori perché c'è la potestà genitoriale, però noi ci mettiamo d'accordo con l'adolescente, gli chiediamo cosa vuoi che restituiamo ai tuoi genitori, dimmi tu di cosa dobbiamo parlare poi con i genitori e poi noi continuiamo il nostro percorso.
Wow, questo è importantissimo. Prima parlava Dot della VIS, quindi dello sport, del calcio. Quanto è importante lo sport o qualsiasi attività, insomma, per i ragazzi, per gli adolescenti? È bene molto. Che facciano sport o in mente anche delle band musicali, insomma.
Certo,
quanto
sì,
è importante?
Sì. Molto molto importante. Lo sport rimane sicuramente un'attività già fondamentale, perché prima di tutto relazionale, nel senso adesso nel nostro caso parliamo di squadre di calcio, insomma, quindi già il concetto di squadra, mette questi ragazzini nell'obiettivo di fare qualcosa con i loro pari, quindi farne qualcosa di questa relazione, di questo urlarsi in campo e rincorrere una palla fondamentalmente, quindi no fondamentale sicuramente è un movimento di vita quello sportivo, lo vediamo
importante, importantissimo. La notizia della scorsa settimana, tornando alle dipendenze, che anche abbastanza, insomma, storica, che sia Meta, che adesso non ricordo bene chi fosse, comunque hanno definito dipendenze appunto i social sui giovani in California, c'è stata questa, ecco, dove si andrà secondo lei? Arriverà una fine? Cioè questi social verranno banditi oppure ci saranno altri modi per usarli perché non diano dipendenze? Insomma, c'è questo algoritmo che ci inchioda e quindi questa sentenza californiana un po' segna un punto di volta secondo lei oppure no?
Ma vediamo, nel senso che le leggi servono sempre per limitare, no, un godimento che può dilagare di ogni tipo di oggetto, quindi osserviamo e vediamo. Chiaramente non parliamo di bandire, come dicevo prima, non possiamo sicuramente demonizzare, serve dare un limite, perché noi, ma in generale, andiamo anche oltre gli adolescenti. Noi viviamo in un tempo senza velo, ormai, nel senso è tutto un dilagare pulsionale, sintomatico, anche depressivo, insomma tutti i tipi di sintomi sono una manifestazione di un dilagare di un qualcosa che non ha un limite, quindi è chiaro che se ci sono poi dei movimenti anche legislativi che servono per limitare qualcosa, sicuramente non demonizziamo, però in generale non pensiamo al bandire.
Certo.
E comunque sia, ecco, visto che parliamo anche di dipendenze, intanto noi siamo sempre dipendenti, cioè dipendenti dall'altro prima di tutto, noi nasciamo dall'altro, noi siamo neonati che piangono, ed è la madre che ci accoglie e poi dà un senso a quel piangere, ci dice, certo, se abbiamo fame oppure no. Quindi noi siamo sempre, nasciamo dalle parole dell'altro. E chiaramente poi è il rapporto che abbiamo con i vari tipi di oggetti. Poi se parliamo di dipendenze, chiaramente arriviamo anche alle sostanze, no? Oggi ma la dipendenza dalle sostanze, la dipendenza dai social, sono tutte modalità di non fare separazione, appunto, di rimanere collegati a un oggetto iperpresente che ci dobbiamo tenere con noi per evitare l'angoscia comunque dell'incontro, sì, dell'altro.
È vero, verissimo. Dottore, siamo in chiusura, mi vengono in mente un sacco di domande, ma non abbiamo più tempo. Come chiudiamo? Abbiamo un minuto a disposizione circa. C'è qualche appuntamento, qualcosa che ci vuole ricordare?
Beh, noi...
il centro dove si trova anche?
Certo, no, vabbè, noi ci vediamo sicuramente, sì, fra un altro mesetto, sì, mi pare. Sì, abbiamo, sì, un altro incontro, ci sarà un mio collega, quindi continuiamo le nostre conversazioni con i nuovi sintomi e diamo le solite informazioni.
Le coordinate, certo.
Giona Spesaro, siamo in Largo Terenzio Mamiani 22, quindi proprio nella piazza del comune, di fianco al comune. Vi lascio il nostro numero di telefono, che è 351 386 2549, e la nostra mail da quale ci potete contattare, pesaro@jonasitalia.it.
Grazie mille dottore, ringraziamo ancora il dottor Giorgio Sacchini. Grazie dottore.
Buongiorno.